tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, lei aveva previsto che al referendum non sarebbe stato raggiunto il quorum. Si può quindi dedurre che lo strumento referendario è entrato definitivamente in crisi?
Ma direi di no, nel senso che in questo caso lo strumento referendario è stato utilizzato, secondo me, in maniera impropria, sia da quelli che l'hanno imposto in qualche modo attraverso la raccolta delle firme, sia da una parte di quelli che sono andati a votare, che hanno dato un significato politico a questo voto e quindi l'hanno svuotato dal suo reale significato. Io ho detto che ci sono dei quesiti che non possono essere riassunti in un sì o un no, perché sono questioni tecniche complicate che vanno spiegate, che hanno una forte articolazione, quindi bisogna essere un po' dei tecnici, bisogna studiare l'argomento, bisogna conoscerlo a fondo prima di rispondere sì o no a questioni così complesse. Ecco, non sono questioni da sottoporre al referendum, questo secondo me è stato l'errore, e poi ha finito il referendum per essere sostanzialmente un plebiscito a favore o contro il governo di Renzi. Ora ci sarà la prova del fuoco con il referendum sulla riforma istituzionale nel prossimo autunno, e anche quella è una questione che secondo me rischia di essere eccessivamente politicizzata e quindi di diventare ancora una volta un plebiscito a favore di o contro il governo di Renzi, e questo sarebbe un vero peccato, perché in realtà si rischia ancora una volta di sviare dal vero argomento, che invece secondo me andrebbe effettivamente sviscerato e conosciuto e sottoposto a un dibattito sereno, dato che qui si tratta del futuro del paese e che questa riforma tocca punti fondamentali come il ruolo di istituzioni assolutamente centrali nell'architettura istituzionale italiana, come appunto le funzioni del Senato e della Camera. Speriamo che anche in questo caso non prevalga la politicizzazione, perché altrimenti sì, sarebbe vero che lo strumento referendario ha fatto il suo tempo.
E dal referendum passiamo alla libertà di stampa. Il rapporto annuale dell'associazione Reporters Sans Frontières colloca l'Italia al 77esimo posto per la libertà di stampa. Ma è possibile, o meglio, non è una vergogna per un paese come l'Italia occupare un posto così basso e per di più continuando a scendere nella classifica mondiale?
Ma c'è da dire una cosa, che questa classifica tiene conto del fatto che molti giornalisti sono sottoposti a scorta perché sono stati minacciati per le loro inchieste, indagini per esempio sul malaffare, sulla mafia, eccetera. Quindi diciamo che il criterio con cui poi viene classificata la libertà di stampa è un po' critico, insomma andrebbe un po' precisato che cosa si intende per libertà di stampa, perché anzi il fatto che ci siano giornalisti che fanno inchieste su terreni così scivolosi, che spesso toccano anche la complicità tra Stato e malaffare, il fatto che ci siano dei giornalisti che liberamente fanno questo tipo di indagini, anzi deporrebbe a favore del fatto che la libertà di stampa c'è e come. Quindi il contrario di quello che è l'assunto che viene quasi immediatamente da pensare, no? Che in Italia c'è la censura, eccetera, o cose di questo genere. Ciò detto, che spiega anche la bassa classifica occupata dall'Italia, è vero comunque che in Italia c'è una tendenza verso la censura e spesso anche l'autocensura. È una cosa che dura da diversi anni e che ha a che fare, secondo me, col tipo di mercato editoriale che c'è in Italia, dove non esistono editori puri, perché spesso fare l'editore puro non è remunerativo, quindi gli editori sono imprenditori impegnati in altri campi che poi hanno anche il giornale che sostiene le loro tesi. È stato così nel caso di Berlusconi, è stato così nel caso della Fiat, che aveva il suo giornale La Stampa, ora non a caso si va concentrando con il gruppo De Benedetti, Espresso, insomma con Repubblica, perché appunto siccome la Fiat ha rinunciato ad avere il suo organo in qualche modo, e qui veniamo al fatto che non esiste l'editore puro, e un giornale come La Stampa di grande tradizione non riesce più a stare sul mercato. Ecco un po' la particolarità del mercato editoriale italiano, che spiega anche questa bassa posizione in classifica. Purtroppo assistiamo quasi quotidianamente ovviamente la chiusura di giornali che non riescono a stare sul mercato, e poi c'è tutto il discorso naturalmente dell'informazione online che sta prendendo sempre più piede, che però non è sufficientemente remunerativa. Ecco, diciamo che la classifica di Reporter Sans Frontières andrebbe inquadrata in questo scenario.
E le notizie shock non mancano. Nei giorni scorsi il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha lanciato un allarme. Se non si faranno le riforme, i giovani nati intorno al 1980 andranno in pensione a 75 anni. Nieti, ma com'è possibile questo considerando anche la scarsità di lavoro?
Sì, ma infatti è possibile che in realtà non andranno mai in pensione, o perlomeno non conosceranno quel tipo di pensione che ha conosciuto la mia generazione, basata su una contribuzione oppure su un sistema retributivo, adesso non entriamo nel tecnico, ma insomma che comunque diciamo ha garantito l'assegno di quiescenza a tutte le generazioni a partire dalla prima guerra mondiale in poi. Non dimentichiamo che prima il sistema previdenziale neanche esisteva, prima dell'inizio del secolo scorso. E purtroppo abbiamo visto che questo tipo di sistema previdenziale è diventato insostenibile sostanzialmente per la tendenza demografica all'invecchiamento della popolazione e quindi al restringimento, diciamo così, del mercato del lavoro in generale per i giovani, anche per a causa della crisi economica che ha peggiorato ulteriormente le condizioni del mercato del lavoro. Però diciamo che adesso il rapporto tra pensionati e lavoratori attivi è vicino a essere 1-1, quindi non c'è la possibilità che questo sistema previdenziale si possa sostenere, a meno che non vengano introdotte riforme, ma già in Italia sono state introdotte anche pesanti riforme, come sappiamo, negli anni passati. Però ciclicamente si torna a parlare di riforma perché si vede poi che tutte le riforme possibili e immaginabili diventano insostenibili proprio di fronte all'andamento demografico della popolazione. Qui bisogna, secondo me, intervenire in maniera definitiva, in maniera decisiva, quindi o confidando su nuove risorse che potrebbero arrivare per esempio dall'immigrazione, o facilitando l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Poi parliamo di misure che non sono necessariamente alternative le une alle altre, e poi alla fine ritardando l'uscita dei lavoratori anziani dal mercato del lavoro, rendendola più flessibile. Ecco, tutto questo insieme di misure dovranno necessariamente essere prese, ma a condizione che l'economia riparta, perché se non riparte l'economia, come giustamente diceva lei nella domanda, non ci sono le condizioni per poter pagare le pensioni future. E ai giovani io consiglierei comunque di cominciare a mettere da parte dei soldi oppure iscriversi ai fondi privati per pagarsi sin da ora le loro pensioni future in maniera alternativa dalla previdenza pubblica. Io credo che questo sia in qualche modo inevitabile.
E concludiamo con la campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti. Hillary Clinton e Donald Trump hanno recuperato terreno sui loro concorrenti diretti, quindi il duello finale sarà tra loro due, o potrebbe esserci qualche sorpresa dell'ultimo momento?
Ma io direi che ormai il quadro è abbastanza definito, insomma, mi sembra che alla fine due avversari saranno Clinton e Donald Trump, anche perché poi alla fine si sono dimostrati i due candidati più pronti, diciamo, ad affrontare la sfida finale. Lo devo dire anche con un certo rammarico, nel senso che da quello che si è letto nei giorni scorsi Donald Trump ha incominciato a moderare di parecchio i suoi toni, perché all'inizio evidentemente aveva studiato in modo molto attento il modo di attrarre anche persone che normalmente non si interessano di politica, con un linguaggio estremo, diciamo così, lanciare il sasso nello stagno, come si dice. Ora che deve invece fare il salto e candidarsi proprio alla presidenza degli Stati Uniti, ha capito che deve rivolgersi a un pubblico più vasto e quindi moderare di parecchio i toni. Questo è un meccanismo tipico della politica. Il fatto che Trump lo abbia capito in qualche modo depone a suo favore, però resta sempre il fatto che passare da un Obama a un personaggio come Donald Trump, secondo me, sarebbe deleterio non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo intero. ecco. Mentre invece la Clinton potrebbe in qualche modo garantire una certa continuità con le politiche americane sia sul piano interno che sul piano internazionale, quindi poi penso che alla fine questa sarebbe la scelta migliore non solo per gli americani ma per il mondo intero.